Iran accordo vicino, Trump ostenta ottimismo, ma si tratterebbe solo di una proroga del cessate il fuoco che non scioglie i nodi principali, a cominciare dall'uranio nelle mani iraniane, e Israele soffia sul fuoco. Attentatore spara numerosi colpi di arma da un fucile vicino alla Casa Bianca, non ha colpito nessuno ed è stato ucciso dalle forze di polizia. Sui social diceva di essere il vero Bin Laden e di volere far male a Trump. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita Kiev con missili e droni, almeno un morto e decine di feriti. Preso di mira anche un edificio scolastico. Si vota in 750 comuni oggi e domani per le amministrative. Ci sono anche 18 capoluoghi da nord a sud, da Venezia a Reggio Calabria, un test significativo per la tenuta della maggioranza di governo e le ambizioni delle opposizioni. 8:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Il presidente USA Donald Trump ostenta ottimismo rispetto a una pace con l'Iran dopo la guerra da lui stesso scatenata, ma la realtà è diversa. L'eventuale accordo comprende una proroga di un paio di mesi del cessate il fuoco e non affronta i nodi principali, a cominciare dall'uranio arricchito nelle mani iraniane. E l'accordo non piace affatto al principale alleato degli Stati Uniti, che è Israele. Sentiamo il servizio.
La pace con l'Iran è vicina. Parola di Donald Trump, che in un post sui social media qualche ora fa ha detto che Washington e Teheran hanno praticamente negoziato un accordo. Dietro l'ottimismo della Casa Bianca, però, la realtà sembra ancora confusa. Secondo funzionari statunitensi citati dal New York Times, l'Iran avrebbe accettato di disfarsi dell'uranio arricchito come parte di un'intesa volta alla rinuncia del nucleare. Ma secondo funzionari iraniani citati dai media americani, la bozza attualmente al vaglio includerà solamente la fine dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di 25 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Il dossier nucleare non sarebbe stato ancora risolto, secondo Teheran, e se ne riparlerebbe solamente nei prossimi 30 o 60 giorni. Intanto il cessate il fuoco resta fragile. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi scontri nel Golfo Persico e tensioni anche in Libano. Benjamin Netanyahu, intervistato da CBS, ha detto chiaramente che la guerra non è finita, perché secondo Israele Teheran continua ad avere materiale nucleare e capacità missilistiche da smantellare, ma il memorandum d'intesa di cui si parla in queste ore includerebbe la fine di tutte le ostilità, incluso il Libano. Le tensioni si sentono anche dentro il Partito Repubblicano. Il senatore Ted Cruz ha avvertito che sarebbe un errore disastroso lasciare all'Iran qualsiasi capacità di arricchimento nucleare o controllo sullo stretto di Hormuz, un sentimento espresso anche nelle ultime ore dal senatore interventista Lindsey Graham. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Mentre Trump era alla Casa Bianca a lavorare sul dossier iraniano, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro dell'edificio. I servizi segreti hanno risposto al fuoco e ucciso l'assalitore. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'attentatore è stato identificato, si chiamava Nasir Best, 21 anni, ed era già noto agli agenti del Secret Service, con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, tentando di forzare i posti di blocco vicino alla Casa Bianca. Secondo quanto riportano i media americani, l'uomo aveva disturbi mentali, era stato ricoverato all'istituto psichiatrico di Washington. Sui suoi profili social diceva di essere il vero Osama Bin Laden. Sull'Ucraina è in corso un massiccio attacco russo, è stata colpita in particolare la capitale Kiev. Si tratta della rappresaglia annunciata da Mosca dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nella regione occupata di Lugansk. Per gli ultimi aggiornamenti in studio Omar Caniello. Buongiorno Omar.
Sì, buongiorno Luigi. Allora, diciamo subito che l'attacco russo è ancora in corso e secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci attacchi, bombardamenti mai compiuti sulla capitale ucraina. Si registrano danni ad edifici in numerose zone della città. È in corso un incendio, un vasto incendio vicino ad una scuola. I soccorritori in questo momento stanno scavando sotto le macerie e tentando di spegnere diversi roghi che sono in corso nella capitale. Come dicevamo, al momento il bilancio è di un morto e oltre una quarantina di feriti. Mosca avrebbe usato anche il supermissile Oreshnik lanciato contro la regione di Kiev. Le immagini che in questi minuti trasmettono i media ucraini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano uno dopo l'altra all'esterno dell'atmosfera, arrivando al suolo ad una velocità di 20 km orari. Ad essere colpita con questo missile è una città che si trova a 80 km a sud di Kiev. Come dicevi tu, Luigi, era stato annunciato la rappresaglia del Cremlino ed è arrivata dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nei territori occupati di Lugansk, che aveva provocato 21 morti.
Grazie Omar. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 di questi sono capoluoghi, si voterà anche domani dalle 7 alle 15. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno, Reggio Calabria e anche in Lombardia i comuni al voto sono numerosi. Su questo sentiamo Alessandro Braga.
Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto, numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi nel pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellino. Il giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi li ha seguite.
Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
Nell'undicesimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla difesa della natura, ieri Leone XIV ha visitato Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Si tratta della terza visita in 15 giorni in Campania, dopo quelle di Napoli e Pompei. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone durante la sua visita. Paolo Naso, docente di scienza della politica alla Sapienza di Roma.
Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando, pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come la Laudato Si, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
Rivo sta parlato direttamente ai cittadini per provare a scuotere le persone invitandole a non rassegnarsi. Antonella Terracciano di Legambiente Campania.
Non rassegnarsi però calato in qualcosa di concreto. È stata diciamo un'immagine che un messaggio che probabilmente tempra un po' la cittadinanza e non è stato soltanto un concetto di speranza nel senso religioso. Poi ovviamente viene la visita, è venuta all'indomani di un sequestro importantissimo che si è verificato grazie ai carabinieri nel nucleo tutela ambientale. Questo ci deve anche dare il segnale che sì, c'è molto da fare, ma si sta facendo, le istituzioni, le forze dell'ordine stanno lavorando in questo senso, e questo ovviamente è un dato di fatto che è possibile anche grazie alla legge contro gli ecoreati.
Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Ieri i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni era punto di riferimento per la vita culturale milanese. Il servizio di Matteo Lefons.
È arrivato il momento dei saluti. La libreria Hoepli di via Hoepli 4 svende i suoi libri e poi chiude per sempre. Durante il flash mob organizzato dai dipendenti ieri non c'era tristezza. O meglio, la tristezza era nascosta dalla volontà di celebrare un luogo che per 156 anni ha reso Milano una città più colta, più acculturata. I manuali Hoepli su cui tutti studiavano ai tempi della scuola non esisteranno più. La proprietà mette in liquidazione e i librai dovranno trovarsi un altro lavoro durante i 24 mesi di cassa integrazione.
Tutto sono 89 famiglie per strada, questo già è un dato che è acquisito. Cosa perde Milano e il suo complesso? Perde un pezzo di anima, perché questo è un luogo vivo che ancora oggi riusciva a soddisfare le richieste.
I dipendenti non hanno ancora pensato a cosa sarà, a cosa faranno. Sanno però che gli spetta un futuro incerto e questo preoccupa soprattutto i meno giovani, quelli che per questioni anagrafiche faticheranno di più a trovare altre occupazioni. Milano perde un pezzo della sua identità. 89 persone perdono il lavoro. In questa storia non c'è proprio nessuno che vince.
In chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes, dove ieri sera sono stati assegnati i premi. La Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Cristian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi, senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi, con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima guerra mondiale, innamorati di nascosto, e i due registi Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bolla Negra si rivolgono alla sofferenza di chi si ama e deve nascondere il proprio orientamento sessuale. La sceneggiatura di Notre Salut di Emmanuel Marr racconta di un uomo comune tra i collaborazionisti di di Vichy e l'unica regista donna premiata, la tedesca Valeska Greisebach, in L'avventura sognata racconta di una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
8.45 in questo momento è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 10.30. Buon ascolto.